State ascoltando SBS Italian.
E questa è la nostra sigletta che annuncia il nostro talkback mensile sulla tecnologia a guidarci in questo campo minato, seppur virtuale, almeno per alcuni, me compresa. C'è Davide Gaido. Davide, buongiorno, bentrovato in studio.
Buongiorno a tutti, buongiorno e bentrovati.
Voi, se volete partecipare alla conversazione, potete chiamarci subito al 1300 799 626, 1300 799 626, oppure inviarci un SMS allo 0429 996 263, oppure commentare sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian. E io già ti dico, mio buon Davide, che abbiamo il primo ospite. Ancora non abbiamo neanche lanciato gli argomenti di oggi e già ci chiamano. Sentiamo un po' chi è in linea. Pronto? Mi suggerisce la regia che parliamo con Giuseppe questa mattina.
Ah, sì, esatto, questo sono io.
Buongiorno, grazie. Giuseppe.
Buongiorno a tutti. Buongiorno, scelgo un argomento che secondo me può servire positivamente a noi tutti. La digitalizzazione della nostra società, come tutte le cose, ha i lati positivi e negativi. È bene pensare a quelli positivi. E quello che mi viene più in mente immediatamente è, particolarmente per noi italiani in Australia, lo svolgimento delle elezioni politiche in Italia. Noi cittadini italiani in Australia, autorizzati a votare perché iscritti all'AIRE, abbiamo fatto fino ad ora questo dovere usando il servizio postale. Penso che è una cosa del passato, penso che è una spesa inutile. Farlo in quel modo sarebbe molto più idoneo farlo per via digitale, visto che usiamo la via digitale per operare anche i nostri affari, le banche, affari vari, quindi non vedo il problema. Sarebbe un risparmio enorme, sia di tempo che di denaro, per l'Italia, per il governo italiano.
Noi ti ringraziamo, Giuseppe, anche perché un po' ci lanci la palla per ricordare che anche gli italiani in Australia voteranno al prossimo referendum del 29 marzo. È un punto sul quale potremmo continuare a discutere proprio in quella occasione. Chiaramente torneremo anche ad analizzare, insomma, l'annosa questione del voto degli italiani all'estero. Se non sbaglio, comunque in Italia è stato tentato il voto elettronico, però senza grandissimi risultati. Che cosa ne dice invece il nostro esperto in studio, Davide Gaido, di questo punto di vista di Giuseppe? Molto interessante, perché per la prima volta forse si parla di un aspetto un po' più delle potenzialità, ecco, positive del web sulla nostra vita.
No, appunto, volevo aggiungere che purtroppo negli ultimi tempi non ne ho sentito più parlare. C'è stata una menzione molto tempo fa, e poi più nulla. Cioè, a me sembra che i problemi principali, quelli che contano di più, vengono trascurati. Se di volta si dedica troppo tempo a questioni, diciamo così, marginali o non di sostanza. Vorrei fare una sollecitazione per tutti, sia al pubblico sia a voi del radio e televisione, di trattare argomenti più solidi, più fatti, più determinanti nella nostra società.
Assolutamente, Giuseppe, io ti ringrazio per questo accorato invito che noi ovviamente raccogliamo, e ti assicuro che stiamo già preparando i prossimi dibattiti proprio su questo tema. Sicuramente stiamo cercando di intercettare la maggior parte delle persone e delle prospettive coinvolte proprio sul voto degli italiani all'estero, anche perché sappiamo che proprio in questa occasione ci riguarda in maniera particolare, perché riguarda proprio la rappresentanza degli italiani all'estero in Parlamento, questo prossimo referendum così chiamato in Italia del 29 marzo. Allora, Davide,
posso interrompere un secondo? Vorrei anche enfatizzare il fatto che, dopo tutto, il numero dei degli eletti, dei rappresentanti degli italiani all'estero, è un numero molto limitato, quindi l'influenza che può avere sulle decisioni politiche in Italia è limitata, quindi non capisco il rapporto fra spesa, tempo dedicato, spesa, problemi, eccetera, con il voto italiano all'estero, quando poi infine i deputati eletti saranno un numero, mi pare in totale tutto il mondo, qualcosa come 9 deputati.
Giuseppe, noi ci segniamo il tuo numero perché stai anticipando proprio il nostro prossimo dibattito, però adesso farei anche commentare il tuo punto di vista al nostro esperto, col quale stamattina abbiamo tantissimi argomenti da affrontare.
Senz'altro, grazie.
Grazie a
te Giuseppe per averci chiamato, buona giornata.
Altro.
Ovviamente ricordiamo anche il nostro numero 1300 799 626. Davide,
Sarebbe una buona cosa il voto via internet. In realtà questo è uno di quei casi in cui la legislazione non è a pari passo con il mondo in cui viviamo, perché si parla in realtà di voto elettronico in Italia e in realtà anche nel mondo. Il voto elettronico è il voto tramite tablet, in cui vai ancora fisicamente in un luogo, voti su un tablet invece di su un pezzo di carta, che alla fine quello è il concetto.
Come succede negli Stati Uniti,
come succede negli Stati Uniti, poi queste chiavette USB vengono inviate, contate, ma quello in realtà è un po' un problema, perché poi quando hai un mezzo fisico in cui una persona fisicamente porta i voti tramite una chiavetta USB, non è che sia proprio il massimo. Quello che sarebbe da fare sarebbe quello di fare un sistema online, completamente online, che sarebbe più sicuro perché non ci sono intermediari, viene conteggiato, ma in realtà è che è una questione un po' spinosa, perché c'è sempre un discorso di
sicurezza dei dati, posso immaginare, sì, privacy,
sicurezza dei dati, legislazione, perché in realtà per esempio in Italia non abbiamo nessun modo di dire che Davide non è Francesca legalmente online, solamente online, c'è l'autocertificazione. Però è uno di quei casi in cui la legge è molto molto più indietro rispetto alla...
Beh, ci sono grandissime fasce grigie all'interno, no, anche della legislazione internazionale dei paesi, per questo che è difficile anche orientarsi, però proprio per questo noi abbiamo con te il nostro spazio mensile e... Questa volta nel mese di febbraio, ovviamente dopo esserci occupati ampiamente di coronavirus, insomma l'abbiamo sentito anche nel GR in Italia, sono arrivati a 400 i casi, il contagio si è propagato dal nord, ha raggiunto il resto della penisola, nel mondo i contagi hanno superato gli 81.000 casi, ma il virus in qualche modo ha anche contagiato il web.
Assolutamente,
Davide.
Ma peraltro mi posso anche ricongiungere al discorso della votazione elettronica, perché quello che sta succedendo accorrentemente col coronavirus in realtà porta a far riflettere su quella che è la globalizzazione dell'internet. C'è un bellissimo termine che si chiama appunto digital politic, che sono le politiche digitali dei governi, in cui praticamente è proprio quello che ho detto, cioè in cui il mondo in cui viviamo, che è un mondo completamente globalizzato, in cui oramai i confini valgono praticamente poco o niente, perlomeno quello virtuale, in cui la legislazione di ogni paese è fondamentalmente in diversa, ha un diverso obiettivo, un diverso modo di interpretare internet, ma non è più compatibile con la differenza che adesso i confini non esistono più. Quindi quello che sta mancando in questo momento è una legge globale dell'internet. Ogni paese fondamentalmente fa quello che vuole. E abbiamo visto in tutti questi casi quanto i governi vogliano controllare l'informazione online. Che sia aperta questa cosa, come nel caso della Cina, che è un regime praticamente totalitario, in cui hanno cercato di censurare inizialmente ogni notizia, ma non si può dire che gli altri paesi non stiano facendo la stessa cosa.
Anche perché appunto il coronavirus stesso un po' ci sta mostrando la potenza tecnologica della Cina, ma anche un po' il suo controllo sulla popolazione, insomma le soluzioni messe in campo dal governo cinese per contenere il contagio sono potenti, efficaci, però qual è il prezzo da pagare per il cittadino cinese?
È enorme e soprattutto non, ancora adesso in realtà chi sa che cosa sta succedendo esattamente, che misure hanno preso, cioè hanno delle misure draconiane, avevano chiuso le strade coi sacchi di, con i sacchi di sabbia, cioè misure veramente estreme che però evidentemente stanno funzionando, perché i casi in Cina stanno scendendo e da noi stanno salendo. Ma è un discorso in generale, al di fuori della virologia, che non mi appartiene. È proprio che è interessante vedere come ogni paese sta reagendo. Per esempio l'America palesemente non sta testando i cittadini, perché ovviamente abbiamo visto in Italia, quando il governo è aperto, perché in Italia il governo è aperto in questo caso completamente a quello che sta succedendo, la borsa esplode. Cioè abbiamo avuto Piazza Affari che sta perdendo tantissimo, danni economici, bar chiusi eccetera. Quindi è
ne abbiamo
che...
proprio parlato ieri, assolutamente. A proposito di Cina, la Cina appunto ha censurato il coronavirus arrestando chi postava online da Wuhan.
Sì, ma è perché poi alla fine il discorso è questo, cioè la Cina e tutti e tanti altri paesi stanno cercando disperatamente di controllare internet come internet, ma è comprovato che è impossibile, perché poi si ritorna ai vecchi buoni metodi del tempo passato, in cui si va ad arrestare fisicamente le persone, perché oramai il traffico di informazioni online è inarrestabile. Cioè hanno il famoso firewall cinese, in cui si cerca di censurare l'accesso all'esterno, ma oramai coi social tutto arriva fuori in qualche modo. Se uno vuole, le informazioni le fa dilagare, che poi è un danno, è una cosa bella, ma è anche un danno, perché ci stavo riflettendo e abbiamo avuto epidemie in passato, la viaria, ma la reazione che c'è adesso è incredibile, perché online le informazioni si stanno diffondendo senza nessun controllo. Cioè anche io stesso sono caduto in alcune trappole leggendo, perché non si sa a chi credere, ed è chiaro, questo è poi quello che è stato evidenziato, è chiaro che il popolo non si fida più dei governi in generale, che sia quello cinese, australiano, italiano, perché è così. Cioè era uscito giusto appunto una settimana fa uno studio che le nuove generazioni hanno una forte ansia per il riscaldamento globale e hanno un completo disinteresse nella banca, nell'avere un mutuo, perché c'è una disillusione di tutto. Quindi è chiaro che quando c'è una disillusione dei governi, quello che succede è che le persone cercano risposte altrove. E queste risposte sono cittadini privati, io sono qua in Cina, vi dico com'è, io vivo in Italia, sono all'ospedale, la situazione è tragica. Chi lo sa, è vero? Magari. È falso? Forse. È qualcuno che vuole un po' di attenzione? Probabilmente.
Ci sono dei modi però per difendersi da questa esposizione al tutto al quale veniamo quotidianamente sottoposti tutti i giorni. Insomma, se tu stesso che hai un'attenzione particolare sei rimasto intrappolato in delle fake news in questi giorni, come si fa? Oltre ad ascoltare SBS, chiaramente gli organi di stampa ufficiali chiaramente cercano sempre di avere un approccio il più obiettivo possibile, però è vero che sul web, dove ci si informa soprattutto, come dicevi tu, si informano le nuove generazioni, si dice di tutto.
Si dice di tutto e di più. Io non lo so, io in questo caso veramente non saprei cosa consigliare, perché le informazioni sono veramente scarse dagli organi ufficiali, a parte appunto l'Italia, ma in altri paesi c'è un totale silenzio. Vedi in America è come se non stesse succedendo niente, quindi non so veramente cosa consigliare. Io quello che sto facendo adesso è ascoltare o leggere articoli di opinioni personali di persone rispettate, quindi giornalisti che hanno rifatto le loro ricerche e fanno uscire le loro opinioni e in qualche modo costruiscono un quadro un pochino più reale, e soprattutto, questo è importante, non farsi prendere dagli allarmismi, perché leggendo l'opinione di virologi e medici, quello che sembrerà che succederà è che questo virus diventerà una influenza più, cioè avremo sia l'influenza che il coronavirus praticamente per sempre, perché oramai la parola contenimento secondo me non è più plausibile.
E comunque ricordiamo che soprattutto le fonti ufficiali sono sicuramente l'Organizzazione Sanitaria Mondiale, Ministeri della Salute dei diversi governi, e anche la questione dell'incentivo appunto dell'utilizzo ad esempio della tecnologia. Ne abbiamo parlato questa settimana nel caso di coronavirus, abbiamo parlato di telelavoro martedì, magari possiamo tornare a parlarne. Io ricordo a tutti voi che siete in ascolto il numero da chiamare, è il 1300 799 626, per parlare con Davide Gaido. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con voi ancora per una decina di minuti di discussione, e noi riprendiamo la linea in diretta diretta e sono aperte le linee invece per voi all'ascolto al 1300 799 626. Siete in ascolto del programma In Italiano che ogni giovedì mattina e ogni martedì mattina appunto vi invita a riflettere su diversi temi, ad un dibattito. Abbiamo ascoltato Giuseppe, questa mattina si parla di tecnologia, abbiamo in studio a Melbourne il nostro esperto Davide Gaido che appunto ci ha già lanciato diversi ami, diversi argomenti, tra cui appunto il coronavirus, come sta modificando anche le nostre abitudini, fake news e poi questo concetto molto interessante sul quale tornerei, perché tra l'altro non l'abbiamo neanche molto forse approfonditamente definito, questo concetto della digital politik, che in questa questione di coronavirus, emergenza coronavirus, insomma, al suo peso, è molto importante.
Sì, perché appunto è il concetto, sempre ritornato anche al discorso della votazione, che ogni paese non sa fondamentalmente come comportarsi nei confronti di un internet completamente globalizzato e reagisce a loro modo. Abbiamo dei paesi come la Cina appunto con un regime totalitario che vanno verso la censura, abbiamo paesi molto interessanti come la Russia che influenzano le elezioni di altri paesi tramite internet con politiche non completamente chiare, perché è un altro paese in cui quello che succede internamente è moderatamente un mistero, e poi abbiamo anche le società private. Abbiamo società private che prendono iniziative, come per esempio Google, che ha messo una serie di annunci sul coronavirus nel motore di ricerca, però questi avvisi sono globali. Poi in realtà ogni paese ha i propri organismi, ogni paese avrebbe il suo modo di diffondere queste notizie, ma all'improvviso c'è una società privata che ha un peso enorme, quasi più grande di quello di un governo, che
sicuramente conta più utenti magari dei cittadini di un paese.
È proprio così, che fa fondamentalmente quello che vuole. C'è un altro esempio interessante in questo caso, in cui Uber in Messico ha bloccato l'accesso a 200 persone perché dai loro dati queste persone sono transitate in zone in cui c'erano dei pazienti.
Aspetta, come ha fatto Uber a intercettare dati personali?
Uber sa dove vai, ovviamente, perché sa chi sei. Se tu sei parte della piattaforma, sai dove hai viaggiato, c'è sempre una tracciabilità globale, perché Uber è globale. Ci sono stati dei loro utenti che hanno viaggiato tramite Uber e loro hanno riconosciuto dove erano, una cosa poco chiara, ma sono stati bloccati. Ed
quindi,
è interessante.
Scusa se ti interrompo, per capire, io come utente Uber posso immaginare che la compagnia archivi anche le mie informazioni e si comporti di conseguenza?
Eh sì, ma poi alla fine in realtà quello è poi il vantaggio di Uber. Il vantaggio di Uber è che tu sai chi sta salendo sul tuo taxi e sai chi sta guidando il tuo taxi, e questo poi in realtà è il vantaggio, perché hai la trasparenza totale. Però è sempre il solito discorso, queste società hanno una marea di informazioni pazzeschi, ne abbiamo parlato in passato. Se tu a un certo punto, in un futuro, che non è neanche un futuro, in un presente, per un qualche motivo, e succede, vieni bannato dall'utilizzo di Uber, è come se tu venissi bannato dall'utilizzo dei taxi. È una cosa paradossale, ma è così. È il famoso sistema di crediti sociali che c'è implementato in Cina, ma che è implementato anche qua privatamente, in cui queste società diventano così grosse che perdere l'accesso è quasi un diritto umano. Cioè, immaginiamoci perdere l'accesso a Google. Sarebbe una cosa pazzesca, impensabile, perché alla fine è il motore di ricerca in cui il 99% delle persone cercano informazioni.
Rimane sempre però lo stesso dubbio, l'eremitaggio totale?
L'eremitaggio c'è, l'eremitaggio è possibile. Tante persone infatti adesso tutto questo discorso del coronavirus sta rifacendo riemergere l'isolazionismo,
forse.
Ma l'italiano è una lingua maledetta, ricordiamocelo sempre, che poi alla fine in questo mondo globale oramai tante persone vorrebbero ritornare un po' ad avere un momento di privacy, di scomparire dalla realtà, perché poi in realtà è tutto così connesso che è pazzesco. Infatti giusto per una breve cosa che mi fa divertire, che tutto questo discorso del coronavirus ha fatto accelerare la ricerca del riconoscimento facciale tramite mascherina.
Che molti
dissidenti o molte persone che non vogliono essere riconosciute da telecamere di passaggio, eccetera, hanno portato mascherine, proprio le stesse mascherine che ci sono adesso per proteggersi dal virus. Uno se la mette in faccia e fondamentalmente, anche se viene fotografato, eccetera, non viene riconosciuto. E adesso all'improvviso un paio di società cinesi in particolare, visto che praticamente tutti stanno viaggiando con la mascherina, stanno cercando, ricercando nuove tecnologie per riconoscimento facciale tramite anche mascherina. Quindi praticamente non c'è più scampo dal riconoscimento facciale, tranne non mettere la propria identità online. Ma
una notizia divertente per alcuni, abbastanza allarmante per altri. Tra l'altro, appunto, parlavamo di quanto il coronavirus abbia anche in qualche modo contagiato il mondo digitale, non solo, perché sta anche rallentando la produzione di elettronica di consumo. In che modo?
Perché siamo dipendenti completamente, per certi componenti elettronici vengono fatti in Cina, appunto. E la Apple, tra l'altro, ha preso la palla al balzo e ha spostato la produzione in Taiwan. Tutti dicono sì che l'hanno fatto per il coronavirus, ma in realtà c'è il sospetto che sia stato fatto per le famose tariffe di Trump.
Abbiano preso la
palla al balzo e si sono spostati. Però un sacco di società adesso, per esempio la nuova generazione di console, hanno già detto che questo potrebbe portare a dei ritardi per la produzione di massa, perché lì viene fatto. Adesso poi la Cina sta riprendendo, ma la notizia buona è che abbiamo avuto 100 milioni di tonnellate metro cubiche di inquinamento in meno.
Per questo abbassamento della produzione.
È pazzesco, praticamente abbiamo fatto respirare il pianeta per un paio di settimane, e adesso tornerà peggio di prima.
In un tempo comunque abbastanza breve, quindi questo ci deve fare anche riflettere sulle conseguenze ecologiche comunque di questo nostro mondo digitale.
Sì, sarà uno dei prossimi argomenti che volevo trattare, per l'appunto l'impatto di tutta questa elettronica di consumo, che è fondamentalmente totalmente usa e getta, e l'impatto che ha, perché questa cosa ci ha fatto riflettere. Adesso nessuno ne sta parlando, perché ovviamente il popolo, tutti noi vogliamo sapere cosa sta succedendo sul virus, però questa cosa che ci sono state delle tonnellate, centinaia di tonnellate in meno di emissioni di CO2 nel giro di 2 settimane dovrebbe fare anche riflettere su quanto la macchina produttiva dell'elettronica di consumo sia fatale. E attenzione, questo non è un discorso contro la Cina, cioè se questo fosse prodotto in America, Australia, sarebbe la stessa cosa, capita lì e ok, ma è la produzione di massa di elettronici che porta a questo inquinamento.
A proposito di Australia, un'ultima battuta su come si stanno usando i metadata proprio per seguire le persone infette da coronavirus nel paese, se c'è una strategia differente rispetto ad altri approcci qui.
Avevo letto un articolo in merito, che non so di quanto sia possibile fidarsi, ma di una fonte affidabile, che diceva che stanno usando i metadati sia in America che in Australia per seguire le persone infette.
Metadati sono
quelli di cui abbiamo sempre parlato, in cui quando vi connettete su internet i provider di internet sono tenuti legalmente a tenere informazioni cosiddette meta, quindi non l'informazione stessa, ma l'informazione sull'informazione, come da dove vi siete connessi, dove vi trovate, che telefono avete, compagnia bella. E queste informazioni, ovviamente, che sono state in passato utilizzate addirittura dai piccoli comuni australiani per trovare persone che buttavano la spazzatura lato dalla strada, sono usate adesso, apparentemente, perché non c'è modo di saperlo, per controllare dove le persone infette dal coronavirus si stanno spostando.
Senti, ci lasciamo però con una nota positiva, perché insomma anche stamattina, insomma, nuovo anno, ansia vecchia, si potrebbe dire. Allora, telelavoro, dicevamo prima che forse è uno degli aspetti più positivi, uno dei pochissimi aspetti positivi di questa situazione che stiamo vivendo.
Ha riportato finalmente la discussione sul telelavoro, e sicuramente questa discussione continuerà, e sicuramente sarà il momento finalmente in cui tante società si sveglieranno e cominceranno a consentire il lavoro da casa, perché non c'è praticamente nessun più motivo di andare fisicamente in un luogo di lavoro in certi ambiti. E tant'è vero che questa è una cosa su cui io sono molto appassionato, e vi posso dire che le nuove startup di Silicon Valley stanno tutte seguendo il modello di no ufficio, cioè queste società sono costruite dal giorno 1 per non avere un ufficio.
Un giorno trasmetteremo il programma italiano di SBS dalla spiaggia.
Ma perché no? Se portiamo un bel microfono portatile.
Perché no? Allora, noi dobbiamo purtroppo salutarci. Davide Gaido, grazie mille per tutte queste interessanti informazioni stamattina. Ci troviamo presto per parlare di web ed ecologia.
Vai bene. Ciao a tutti, buona giornata.
Linea Carlo Reglia per il GR. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.